Radio Giornale.
È un appello al cambiamento. Soddisfatti gli attivisti per il clima assolti ieri nel processo di Renault, Credit Suisse replica alle accuse. La Cina non è più manipolatrice di valute, mossa distensiva degli Stati Uniti alla vigilia della firma di una tregua nella guerra dei dazi. La nuova vita di Harry e Meghan, la regina dà il via libera al principe e alla sua consorte, la stampa britannica resta critica. È una vittoria storica, così i giovani attivisti per il clima dopo la sentenza di assoluzione in loro favore da parte del tribunale vaudese di Renault. Inizialmente condannati per aver occupato gli spazi di Credit Suisse a Losanna, critici verso gli investimenti dannosi per il clima della banca e verso i rapporti di sponsoring che la legano a Roger Federer, gli attivisti hanno visto la propria azione riconosciuta come legittima. La Corte ha parlato di uno stato di necessità lecito data dall'innegabile emergenza climatica. Per l'avvocata Irene Wettstein, co-patrocinante degli attivisti, il verdetto è un segnale di speranza. Sentiamola.
Siamo lieti che la giustizia abbia riconosciuto la legittimità dell'atto dei giovani. È un segnale che viene dato a questa generazione. Il loro diritto alla vita prevale su quegli interessi finanziari di una banca che investe enormemente nei combustibili fossili. L'azione dei nostri clienti che l'hanno denunciato aveva chiaramente un senso. Questo verdetto deve essere ascoltato in tutto il mondo con un appello al cambiamento.
L'avvocata Irene Wettstein. Non è ancora noto se la banca reagirà inoltrando ricorso. Credit Suisse prende atto della sentenza e la analizzerà, questo quanto dichiarato dall'istituto ieri in serata. Sempre ieri la seconda banca svizzera ha preso posizione sulle critiche, le critiche di fondo che le sono state rivolte dagli ambienti ecologisti. Sentiamo Johnny Canonica.
Al centro delle critiche dei giorni scorsi vi era soprattutto il tennista Roger Federer per il suo ruolo di ambasciatore di Credit Suisse. E se Federer ha detto la sua sulle questioni climatiche nel corso del fine settimana, ieri è stato il turno della banca che lo sponsorizza. In una nota, Credit Suisse ha ricordato che già un mese fa ha deciso e annunciato di non più finanziare lo sviluppo di nuove centrali a carbone e che la sua strategia prevede la concessione di crediti solo ad attività in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima. La banca ha poi precisato che continua a lavorare con i suoi clienti, supportandoli nella transizione verso un modello d'affari con attività con basse emissioni di gas a effetto serra e sensibili al clima. L'istituto ha infine ricordato di aver ridotto le sue emissioni di CO2 del 60% negli ultimi 10 anni. Il riscaldamento climatico è un fatto e deve essere combattuto, ha scritto l'Istituto di Credito nella nota.
Il presidente del Gran Consiglio vaudese Yves Ravenel si è dimesso con effetto immediato, lascia la carica e lascia il Parlamento. Nella bufera mediatica e politica per minacce nei confronti della ex moglie, Ravenel ha dato l'annuncio ieri in serata. Eletto alla carica l'estate scorsa, il parlamentare democentrista era entrato in Gran Consiglio nel 2012. Sono convinto di aver servito con lealtà e diligenza le istituzioni cantonali, ha scritto nella nota pubblicata, ma non ci sono più serenità e fiducia per rappresentare le cittadine e i cittadini vodesi, ha aggiunto. L'UDC cantonale ha convocato per oggi la stampa. Starà al Gran Consiglio ticinese decidere se introdurre l'obbligo formativo fino ai 18 anni, una proposta che si inserisce nel progetto Obiettivo 95% che mira a portare entro 3 anni la percentuale di diciottenni con un titolo post obbligatorio dall'attuale 88 ad appunto il 95%. Sentiamo Amanda Fendler.
Negli ultimi 20 anni a livello nazionale e cantonale sempre più giovani faticano ad entrare nel mondo del lavoro, interrompono la formazione e non superano gli esami finali. Alcuni addirittura concluse le medie si fermano. Per loro si fa già molto, ora si vuole fare di più. Anche perché ogni anno 350 ragazzi in Ticino scompaiono dai radar della formazione senza aver conseguito un titolo post obbligatorio. 6 le misure proposte dal Dipartimento dell'Educazione, prima fra tutte l'obbligo formativo fino ai 18 anni che già esiste a Ginevra. Il direttore del DEX, Manuele Bertoli.
Vuol dire che dopo l'obbligo scolastico non è consentito stare fermi e non avere un progetto di formazione. Quindi per noi vuol dire andare a incontrare questi ragazzi, incontrare le loro famiglie, capire se è possibile un'integrazione subito in una scuola, in un apprendistato, oppure se sono necessarie delle esperienze, dei momenti di consolidamento preliminari che spesso poi magari permettono di superare un momento di difficoltà o anche di colmare qualche lacuna per prepararli affinché a 16, 17, 18 anni siano pronti per farlo e quindi poi ottenere un titolo.
Oltre all'obbligo formativo sul quale si dovrà pronunciare il Parlamento, si prevedono una serie di misure per un costo totale stimato di 500.000-700.000 franchi, volte in sostanza ad individuare precocemente e accompagnare chi si trova in difficoltà, grazie anche all'introduzione di 3 operatori specializzati. In tal senso, un progetto pilota potrebbe partire già a settembre, destinato a giovani fra i 18 e i 25 anni a beneficio dell'assistenza sociale.
Gli Stati Uniti, siamo alla pagina estera, gli Stati Uniti non considerano più la Cina un manipolatore di valuta, un annuncio che arriva alla vigilia della firma della tregua nella guerra dei dazi prevista per domani appunto alla Casa Bianca. Da Washington il nostro corrispondente Emiliano Boss.
L'etichetta di manipolatore di valuta era stata attribuita al governo di Pechino lo scorso agosto. L'amministrazione Trump ora fa una mossa distensiva proprio a pochissime ore dall'accordo che sarà sottoscritto mercoledì. Nell'ambito della cosiddetta fase 1 di questa prima e parziale intesa commerciale, la Cina si impegna ad astenersi da svalutazioni competitive, non solo, ma avrebbe accettato anche di pubblicare le informazioni rilevanti sui tassi di cambio. Quanto basta insomma al Dipartimento del Tesoro per non considerarla più come un manipolatore di valuta. Da adesso in avanti ci sono garanzie di maggiore trasparenza, secondo il ministro del Tesoro Steve Mnuchin. Una mossa che però non piace al Congresso. I democratici, ma anche diversi repubblicani, hanno criticato la Casa Bianca per questa decisione. La firma di domani dovrebbe costituire la prima tappa di un accordo in teoria più ampio per porre fine alla guerra dei dazi tra le due principali economie del pianeta. Avviata da Trump, è costata miliardi di dollari, soprattutto agli agricoltori americani. Ora con questo documento viene scongiurata l'introduzione di ulteriori tariffe doganali sulle importazioni cinesi. La Cina comunque resta sulla lista dei paesi che gli Stati Uniti tengono sotto osservazione, un elenco che comprende anche la Svizzera.
Fumata grigia in vista di un cessate il fuoco stabile in Libia, a Mosca, dove da ieri sono in corso trattative, non si è ancora raggiunta l'intesa. Il premier libico Sarraj ha firmato il documento messo a punto da Russia e Turchia, mentre il generale Haftar ha chiesto tempo fino ad oggi. Sviluppi quindi da seguire, una crisi che sarà comunque al centro anche di un vertice domenica prossima a Berlino. La regina Elisabetta dà il via libera a Harry e Meghan. Potranno passare progressivamente a una vita indipendente dagli obblighi protocollari della famiglia reale britannica, magari facendo fruttare la loro immagine. Questo è il succo del faccia a faccia avuto ieri tra il principe ribelle e la nonna, con la stampa che però resta molto critica verso la coppia, come ci dice da Londra Giancarlo Ciccone.
Mexit. Così, riecheggiando la Brexit, i tabloid inglesi hanno ribattezzato la possibilità concessa ieri dalla regina ad Harry e Meghan di dividersi per un po' tra Regno Unito e Canada senza più impegni e doveri reali. «Finalmente Meghan se ne va», scrivono con sollievo i giornali popolari. Meghan, la straniera, la divorziata, la troppo progressista, che disintegrando il protocollo vuole americanizzare la corona. Sarebbe lei il vero disastro in tutta questa vicenda. Vogliono fare la vita dei divi di Hollywood, attaccano ancora i tabloid, ma anche se rinunciano ai soldi del contribuente, continueranno a godere di privilegi immensi. E poi, che faranno? Useranno il loro marchio per vendere abbigliamenti, scarpe, alimentari? Poco dignitoso. Ma c'è uno sviluppo che si sta delineando, forse un terremoto. Con esponenti così in alto nella gerarchia reale che vogliono rendersi indipendenti, è possibile che la monarchia britannica si stia avvicinando come stile alle monarchie scandinave. Meno formale, meno misteriosa, più democratica. Non a caso un famoso commentatore inglese ha scritto: «Ti prego, America, riprenditi Meghan, prima che ci faccia diventare una repubblica».
E noi siamo allo sport, le notizie sportive, Flavio Maddalena in studio.
Sì, buongiorno, il campionato di hockey propone alle 19.45 due sfide. Il Lugano è di scena in trasferta contro il Servette, con i genevrini che dovranno fare a meno di Daniel Winnick, sospeso. L'altra partita in cartellone è Zurigo-Lagnau. In Serie B alle 20, Ticino Rockets contro Ajoie. La Coppa del Mondo di Sci Alpino è di scena in Austria con lo slalom di Flachau. Prima manche alle 18, seconda prova alle 20.45. In diretta TV su RSI La 2. Sul fronte del calcio è tempo di amichevoli per le squadre di Super League. Oggi alle 15, ultimo test in Spagna per il Lugano, che affronta i tedeschi del Heidenheim. E sempre in Spagna è ufficialmente giunta al termine l'avventura del tecnico Valverde alla guida del Barcellona. Al suo posto l'ex allenatore del Betis, Quique Setién. Infine in Italia ieri il posticipo di Serie A, Parma-Lecce 2-0.